Oikos, il comune di Galatina, per la calorosa accoglienza. E io vorrei riflettere in questo inizio di dialogo proprio sulla nozione di dialogo. Il dialogo è emerso nell'ambito del filmato, ad un certo punto della canzone si sottolinea sia il dialogo sia il compromesso, è un insieme di condanna della violenza e di esaltazione del dialogo e del compromesso. Rossella nel suo intervento ha rilevato in modo forte la centralità del dialogo per arrivare alla pace, e di dialogo si parla questa mattina in una notiziola pubblicata da La Repubblica, ed è un dialogo tutto particolare e che ci porta appunto a chiarire che cosa si intende per dialogo e se ci sia un unico modo di intendere il dialogo. È una notizia breve che dice che la Oxford Union, antico e blasonato club di studenti che organizza dibattiti e incontri culturali dell'Università di Oxford, ha annunciato di avere avvicinato lo storico negazionista dell'Olocausto David Irving, il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, considerato l'ultimo dittatore rimasto nel continente europeo, e Nick Griffin, segretario del British National Party, partito xenofobo e razzista di estrema destra, chiedendo loro di parlare nei prossimi dibattiti in calendario all'Università Britannica di Oxford. Poi la notizia prosegue dicendo che l'annuncio ha suscitato tante polemiche. E mi è venuto in mente, leggendo questa notizia, l'invito rivolto al presidente iraniano Ahmadinejad circa 2 settimane fa da parte della Columbia University a New York per dialogare con gli studenti, e anche in quel caso esplose il finimondo. Era stato invitato da alcuni docenti, il rettore, a fronte della reazione negativa esplosa un po' in tutti gli Stati Uniti, nel suo intervento fu duramente critico con Ahmadinejad, lo apostrofò dandogli direttamente del dittatore. E il presidente iraniano nel suo intervento non ha fatto altro che reiterare la sua negazione dell'Olocausto, la sua predicazione per la distruzione di Israele e contro i valori fondanti della civiltà occidentale. Nel caso della Università di Oxford si tratta di dialogare con un negazionista dell'Olocausto che ha subito anche una condanna per i suoi scritti, dell'ultimo dittatore comunista rimasto sulla scena europea e di un partito invece di estrema destra, razzista, xenofobo. Questo ci deve indurre a comprendere che il dialogo non può essere un fine di per sé e che la legittimazione del dialogo non può prescindere dai contenuti, dai valori, dal traguardo che si intende perseguire. Mi viene in mente, a proposito di dialogo, la decisione assunta in primo luogo all'interno delle cancellerie e poi ottenuta sul campo degli Stati Uniti, nella persona del segretario di Stato Condoleezza Rice e della Gran Bretagna, all'epoca dell'allora premier Tony Blair, quando nel gennaio del 2006 esercitarono delle forti pressioni sull'allora premier israeliano Sharon e sul presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen per indurli ad accettare la partecipazione di Hamas alle elezioni politiche palestinesi nel convincimento che la semplice adesione alle regole della democrazia formale e il semplice coinvolgimento nella gestione del potere sarebbero stati di per sé sufficienti a trasformare un gruppo terrorista in un partito politico pragmatico, anche in questo caso con la certezza che mantenendo costi quel che costi il dialogo aperto, questo dialogo avrebbe portato i suoi frutti. Ebbene, i risultati hanno smentito queste aspettative perché Hamas ha partecipato alle elezioni, le ha vinte, ha assunto la guida del governo, è stata accreditata come interlocutore da parte della comunità internazionale, anche se è rimasto sempre in sospeso la legittimità di Hamas, e questa sospensione della legittimità è risultata ancora più doverosa nel momento in cui, nonostante appunto la vittoria, la gestione del potere, Hamas non ha fatto mezzo passo indietro nella sua negazione assoluta del diritto di Israele ad esistere, nella sua predicazione della distruzione di Israele, nella sua esaltazione del terrorismo palestinese che è lo strumento per distruggere Israele e nella accettazione di quegli accordi già sottoscritti dai precedenti governi palestinesi e che implicitamente riconoscono il diritto di Israele ad esistere. Quindi noi abbiamo avuto la dimostrazione che il dialogo, se decontestualizzato, se estrapolato dei suoi contenuti, rischia di diventare uno strumento che avvantaggia coloro che sono nemici dei valori che noi vorremmo diventassero valori comuni e valori condivisi. La storia più in generale, ed è storia recente, però evidentemente anche ciò che è accaduto 60 anni o 70 anni fa diventa materia che signora si dimentica facilmente, perché sempre all'insegna del rispetto formale delle regole della democrazia e di una nozione di dialogo che non è sostanziata dalla condivisione di valori comuni, anche il nazismo e il fascismo riuscirono a conquistare il potere e sappiamo bene con quali conseguenze. Questo ci deve indurre a comprendere che il dialogo è certamente lo strumento per creare dei ponti tra le persone, ma la condizione che questo strumento risulti efficace è che in partenza ci sia la condivisione di quei valori che per il fatto di essere assoluti e universali sul piano laico e trascendenti sul piano religioso per chi ha fede in Dio, sono valori nei cui confronti non ci può essere alcun negoziato, alcun compromesso, alcun mercanteggiamento. Si può negoziare la pace, si possono negoziare i termini della pace, ma non si può negoziare la vita, non si può negoziare la dignità della persona, non si può negoziare la libertà dell'individuo, perché se in partenza non vi è accettazione del diritto alla vita altrui, il dialogo finisce per essere legittimante di un carnefice, e non ci deve consolare il fatto che questo carnefice non ce l'abbia con noi oggi, perché se il suo obiettivo è quello di uccidere qualcun altro, di annientare fisicamente altri soggetti individuali o collettivi, possiamo essere certi che prima o dopo toccherà anche a noi. E questo è quello che io ho voluto raccontare con Viva Israele, perché anche nella mia esperienza di vita, il preside ha ricordato poc'anzi quella che è stata la realtà degli anni 50 e 60 in Egitto, ed è una realtà che si genera dal 14 maggio del 1948, nel momento in cui Ben Gurion proclama la fondazione dello Stato di Israele sulla base della risoluzione 181 del 29 novembre del 1947, che decretò la spartizione del territorio della Palestina mandataria. Per Palestina non si intende una entità politica. Non è mai esistito nella storia uno Stato della Palestina, si intende una entità geografica, questo è importante da comprendere per evitare equivoci. La Palestina mandataria perché era sottoposta al mandato della Gran Bretagna. La risoluzione 181 prevede la spartizione di questo territorio in due Stati, lo Stato di Israele e uno Stato arabo della Palestina. Il 15 maggio del 1948 gli eserciti arabi muovono guerra a Israele perché ne disconoscono il diritto ad esistere. Il risultato è che sul territorio su cui sarebbe dovuto nascere lo Stato arabo della Palestina, quel territorio viene smembrato tra Israele che occupa e si annette il settore settentrionale, la Galilea, tra la Giordania che occupa e si annette la gran parte di quei territori, e cioè la Cisgiordania e il settore orientale di Gerusalemme, e l'Egitto che occupa e amministra la striscia di Gaza. Quindi il dato storico inequivocabile è che sono stati gli eserciti arabi nel 1948, partendo dalla negazione del diritto di Israele ad esistere, a impedire che nascesse uno Stato palestinese, così come prescriveva la risoluzione 181 delle Nazioni Unite. Così come è un dato storico il fatto che dal 1948 al 1967 l'Egitto e la Giordania non hanno acconsentito che sui territori palestinesi da loro occupati nascesse uno Stato palestinese indipendente. Se lo avessero voluto, nessuno gliel'avrebbe potuto impedire. Non l'hanno voluto e non l'hanno fatto. Quindi è importante conoscere la realtà dei fatti, perché soltanto in questo modo noi possiamo mettere in moto un percorso virtuoso che, partendo dalla realtà manifesta, ci dà la certezza di una verità e di conseguenza ci mette nella condizione di individuare quei valori e quelle azioni concrete che possono salvaguardare il bene comune e l'interesse della collettività. Dall'odio nei confronti di Israele scaturisce un'ideologia di odio, di violenza e di morte, che nel momento in cui mantiene un'eccezione al diritto alla vita, cioè si immagina che il diritto alla vita possa valere per tutti tranne che per qualcuno. Questo qualcuno è appunto Israele inizialmente. Ma questa eccezione in realtà finisce per aprire una voragine che un po' alla volta fagocita, inghiottisce e infierisce contro tutti coloro che man mano vengono considerati diversi, nemici e quindi da eliminare. Dall'odio nei confronti di Israele si è passati all'odio nei confronti degli ebrei in quanto ebrei. Il preside prima ha ricordato un esempio che concerne la mia vita quando avevo 15 anni nel 1967 e che mi fece comprendere che da quel momento il fatto stesso di essere ebrei era criminalizzante e dunque chiunque avesse rapporti con gli ebrei sospettati di essere la quinta colonna di Israele diventava anche lui automaticamente una potenziale spia di Israele, ed è l'accusa che mi fu rivolta a 15 anni. Dall'odio nei confronti degli ebrei in quanto ebrei si è passati negli anni 70 all'odio nei confronti dei cristiani, e i cristiani, badate bene, sono i veri autoctoni del Medio Oriente. I cristiani sono gli autoctoni che per 7 secoli, fino al 7° secolo, rappresentavano il 95% delle popolazioni residenti sulla sponda meridionale e orientale del Mediterraneo, e sono quelli che successivamente non si sono islamizzati, quindi hanno mantenuto integra la loro identità autoctona cristiana. Ebbene, nei loro confronti, in concomitanza con l'avvento al potere di Sadat, il successore di Nasser, e la sua alleanza con i fratelli musulmani, si radica in Egitto un potere dell'integralismo islamico all'ombra di una miriade di moschee che sorgono come funghi grazie ai petrodollari sauditi e che va a colmare un vuoto sul piano identitario, sul piano religioso, sul piano politico, sul piano economico, un vuoto lasciato dall'ideologia del panarabismo promossa da Nasser e che era miseramente fallita con la sconfitta degli eserciti arabi nella guerra del 5 giugno 1967. E i cristiani diventano il principale bersaglio dell'integralismo islamico, e a fronte dell'atteggiamento connivente del regime che si era alleato con i fratelli musulmani, il passaggio successivo
è che l'ideologia dell'odio individua come nemici da colpire quei musulmani che per il fatto di essere laici, liberali, non praticanti, venivano accusati di essere eretici, di essere apostati, di essere nemici dell'Islam. Ed effettivamente negli anni 80 cominciano le esecuzioni mirate di intellettuali, di giornalisti, di donne emancipate, di giornalisti che sono voci fuori dal coro, perché emerge la figura di chi all'interno dell'integralismo, che diventa sempre più estremismo islamico, di chi dice: io solo rappresento il vero Islam, e tutti coloro che non ragionano come me, che non vestono come me, che non si comportano come me, non sono veri musulmani, anzi sono nemici dell'Islam. Questo è un atteggiamento di natura fascista, totalitaria, in un contesto, quello islamico, che è fisiologicamente plurale, perché l'Islam, a differenza del cattolicesimo, non ha un unico referente sul piano della guida e dell'autorità religiosa, non ha un papa, non ha un clero, non ha la figura dell'intermediario, il sacerdote, che è l'intermediario tra il fedele e Dio, ed è una religione che fin dai suoi esordi ha espresso una moltitudine di comunità, di anime al suo interno. C'è uno studioso egiziano che nel 1999 ha censito oltre 700 comunità, sette movimenti, partiti, sigle islamiche, molte delle quali sostengono di essere gli unici veri interpreti dell'unico vero Islam. Questo sta a significare che a fronte di questa pluralità non c'è mai stata la democrazia, quella democrazia che si sostanzia del reciproco rispetto e accettazione della diversità, con il risultato che storicamente l'Islam è una realtà estremamente conflittuale al suo interno. Basti pensare che tre dei primi quattro successori di Maometto, i cosiddetti califfi benedetti, furono assassinati da altri musulmani, 3 su 4, da altri musulmani che non ne condividevano la gestione del potere e l'interpretazione religiosa. Dall'odio nei confronti di singoli musulmani, a fronte di un lassismo delle autorità che minimizzarono questi eventi, si passò nel decennio successivo, e siamo quindi agli anni 90, alla condanna generalizzata di intere società musulmane di apostasia, di essere nemiche dell'Islam, per il fatto di non sottomettersi al potere arbitrario e assolutista di gruppi terroristi islamici che, specie dopo la vittoria in Afghanistan dei Mujahideen contro l'esercito sovietico, poi russo, immaginano di poter emulare questa esperienza nei rispettivi paesi. Ed è così che soprattutto in Algeria, negli anni 90, cadono 200.000 musulmani, 200.000 persone, 200.000 musulmani vengono uccisi da gruppi terroristici islamici algerini che avevano condannato l'insieme della società algerina di apostasia. Ed è una realtà tragica che si verifica anche in altri paesi arabi e musulmani, con migliaia di morti. Ed è una realtà che persiste, che si perpetua anche oggi in Iraq, dove si è arrivati all'orrore di terroristi suicidi sunniti che non esitano a farsi esplodere all'interno di moschee sciite e immaginano di potersi guadagnare il paradiso islamico massacrando all'interno di un luogo di culto altri musulmani che pregano lo stesso Dio, ma che sono stati da loro condannati di eresia per il semplice fatto di appartenere ad un'altra fede. Ebbene, è questo insieme ciò che mi ha portato a capire che se si vuole salvaguardare il diritto alla vita di tutti, senza alcuna eccezione, quindi di tutti i musulmani, siano essi praticanti o meno, laici o meno, di tutti i cristiani, di tutti gli ebrei, si deve rimuovere quell'eccezione al diritto alla vita che ha sprigionato questa ideologia di odio, di violenza e di morte, riconoscendo il diritto di Israele ad esistere come paradigma della sacralità della vita, perché i fatti storici stanno ad indicare che è la negazione del diritto di Israele ad esistere ciò che poi in ultima istanza finisce per mettere a repentaglio persino la vita di coloro che hanno sprigionato questa ideologia dell'odio. E la conferma l'abbiamo avuta recentemente negli scorsi mesi a Gaza, dove Hamas non ha esitato a uccidere i propri fratelli palestinesi leali all'autorità del presidente Abu Mazen pur di imporre il proprio potere assoluto, la propria teocrazia, pur di imporre la Sharia, la legge islamica. Tra la difesa della vita e l'imposizione del proprio potere, ha optato per il potere. E in questo caso è del tutto evidente come, partendo dalla negazione del diritto di Israele ad esistere, nello statuto di Hamas si predica apertamente la distruzione di Israele e nel libro potete trovare tutte le citazioni testuali. Dall'altro, nello statuto di Hamas non compare assolutamente la nozione di Stato palestinese, perché l'obiettivo di Hamas non è lo Stato palestinese, ma è lo Stato islamico, ed è un'altra cosa, ed è un grande califfato islamico. Partendo dalla volontà di distruggere Israele, si finisce per distruggere se stessi, si finisce per non avere alcuna remora a uccidere i propri fratelli, perché venendo meno il valore della vita nei confronti di un singolo, questo fa sì che poi la negazione del diritto alla vita si applichi a tutti gli altri. Ecco perché noi dobbiamo comprendere che su quei valori che rappresentano l'essenza della nostra umanità e sono certamente la sacralità della vita, la dignità della persona, la libertà dell'individuo, non si possono accettare compromessi, non si possono immaginare negoziati su questi valori, perché il risultato finisce per essere deleterio, controproducente per tutti. Noi dobbiamo certamente essere animati dalla volontà di un dialogo, dalla volontà di realizzare la pace, ma dobbiamo anche essere al tempo stesso consapevoli di quei valori che devono rappresentare un punto di riferimento fermo, forte per l'insieme dell'umanità e comprendere che questi valori devono non solo essere affermati, ma devono anche essere difesi. Nel momento in cui vengono violati, vengono oltraggiati e si opera per il loro annientamento, e noi ci troviamo in un mondo in cui di fatto ciò sta avvenendo con l'imperversare di un nichilismo che in ambito arabo-islamico è arrivato a concepire da parte di una minoranza che non la vita ma la morte sia il livello supremo di spiritualità a cui aspirare, e in ambito occidentale all'insegna della malattia sempre più diffusa del relativismo valoriale, cognitivo, culturale e religioso, si è arrivati a relativizzare anche il valore della vita e a ritenere che possa essere subordinato a considerazioni di natura sperimentale, scientifica, culturale, e sul piano delle relazioni esterne a considerazioni di natura politica ed economica. Ebbene, è lo svilimento del valore della vita in ambito occidentale a causa del relativismo e in ambito islamico a causa del nichilismo ciò che fa sì che oggi si viva in un contesto di grande sbandamento sul piano dei valori, e che ci fa comprendere che il dialogo deve necessariamente iniziare da noi stessi, dal recupero, dal riscatto di quei valori che rappresentano l'essenza della nostra umanità, e dal convincimento che su questi valori noi dobbiamo essere fermi e risoluti, e che soltanto in questo modo il dialogo con l'altro potrà diventare uno strumento per costruire ciò che poi potrà effettivamente garantire il perpetuamento, la salvaguardia, la tutela della vita, della dignità e della libertà di tutti quanti noi. Bene, il tempo purtroppo scorre rapidamente, io ci tengo molto a che ci possa essere un dialogo con voi, un dibattito, con la richiesta di fare una sola domanda a testa, di essere più possibilmente concisi, in modo da poter dare l'opportunità a tutti coloro che vorranno intervenire di poterlo fare, e mi piacerebbe proprio che tra coloro che intervengono ci siano anche i ragazzi del liceo di Capece. Grazie.
Il dottor Mahdi Alam per questa sua brillante esposizione del problema di Israele, quindi tutta la questione medio orientale, e soprattutto di aver chiarito che cos'è il dialogo. Ecco, io nella mia breve introduzione, chiaramente doveva essere abbastanza sintetica per non prendere troppo spazio, però giustamente il dialogo non è una cosa così facile o all'acqua di rose. Ognuno nel dialogo deve conservare la propria identità e conservare i propri valori, però senza pregiudizi, cioè andare incontro all'altro in questo senso, e cioè proprio con quei valori a cui faceva cenno il dottor Allan, perché alcune cose non sono negoziabili. E quindi certe volte il sospetto sul movimento ecumenico, sul dialogo interreligioso, nasce proprio da questo, perché molti non sanno che cosa significa veramente lavorare per l'ecumenismo. Molti pensano che fare ecumenismo sia, ma sì dai, mettiamoci d'accordo su qualcosa, perdiamo anche quello che rappresenta la nostra identità, pur di fare un accordo facile. Bene, sono felice perché il dottor Lallam ha praticamente espresso effettivamente che cosa significa fare dialogo quindi mantenendo i valori, però lasciando quindi la possibilità appunto di un'intesa, cioè nel senso di confrontarsi, di comprendere e quindi di venire diciamo a conclusione, no? Senza perdere appunto quelli che sono i valori fondamentali e quindi per poter poi costruire la pace. Quindi io lascio a voi.
Ci sono dei microfoni, sono dei volontari che si fanno circolare.
Non dei ragazzi.
Ci sono i ragazzi.
Dei ragazzi, giovani e forti.